Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero, non ti dico che non spero, non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E quante volte osservando il nostro pianeta e il comportamento dei suoi strani abitanti, di fronte a fatti così lontani dal senso comune e anche dalla logica, abbiamo detto non ci credo. E questo è il titolo della trasmissione che sta per iniziare qui a Radio Cooperativa, come ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 10 aprile 2013. Cominciamo come sempre con le informazioni su questa emittente. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive dei contributi che ci provengono da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ognuno di noi. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35, 131 Padova, sul quale versare i preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità, dal palinsesto sempre aggiornato alla descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse e tutti i numeri di telefono che vi possono servire. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo Radio Cooperativa Padova, dove già molto più di 500 amici discutono virtualmente e si scambiano le idee. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio, attraverso il quale, se volete, potete contattarmi. Questa sera ho un ospite, veramente sono due, ma uno è quello che era previsto, un ospite che è venuto a trovarmi in studio, con il quale parleremo di ambiente, di sviluppo e della società in cui viviamo. Del resto, proprio di questo ci occupiamo da anni qui a Non ci credo, di capire quale sia la situazione del nostro pianeta, quali guasti si stiano provocando con una politica ambientale del territorio dissennata ed infine se e quali soluzioni possano essere messe in campo. Come ho ripetuto ormai un'infinità di volte, quello che io penso è che i disastri ambientali che abbiamo di fronte non siano arrivati per magia nera o siano stati provocati da dei cattivissimi alieni sbarcati con la loro astronave nei pressi di Albignasego dove ci troviamo. Credo invece che questi guasti derivino da un modello di sviluppo che non può avere altre conseguenze se non proprio queste, quello dell'impoverimento delle risorse naturali, della distruzione delle materie prime, di tutte le materie prime, da quelle più generiche, il ferro, il rame, eccetera, a quelle assolutamente primarie e vitali come l'acqua. Ho anche sempre sostenuto che non esistono cure ambientali a questa situazione e proprio per il motivo che ho appena detto, per sanare il nostro mondo, la nostra casa, occorre cambiare la politica economica, produttiva, insomma, la politica. Viviamo in un mondo che ha indottrinato le persone a pensare che non sta succedendo niente di male e, come nei più grandi classici della fantascienza, da Metropolis a 1984, lo ha fatto usando armi di distruzione di massa come la pubblicità, la moda, il marketing, la comunicazione in ogni sua forma. E così per i pochi Feder che vedono quello che avviene e per gli altrettanto pochi Joe Federsen che ne beneficiano, esiste uno stuolo immenso di zombie che non capiscono e sostengono che in fondo non è poi così male vivere qui e che noi ci preoccupiamo troppo, tanto poi ogni problema verrà risolto. E ancora una volta mi torna in mente Enzo Iannacci, che abbiamo ricordato la settimana scorsa, e il suo meraviglioso amico Beppe Viola, che dicevano: quelli che, con una bella dormita, passa tutto anche il cancro. Il negazionismo è una brutta bestia, anche e soprattutto perché è basato sull'ignoranza e sull'accettazione di verità false che possiamo riassumere nella frase «l'ha detto il telegiornale». Questo è un nemico terribile da combattere, perché molto spesso le convinzioni poggiano sulla buona fede e diventano quindi molto molto difficili da estirpare. Ma noi abbiamo i dati, abbiamo la scienza che ogni tanto ci dà una mano. È di questi giorni l'inchiesta dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sull'acqua dolce. In superficie, in Italia, ben più di un terzo risulta inquinata. Significa che non si può bere. Significa che una fetta enorme dell'elemento indispensabile per la nostra vita non è utilizzabile. Questi sono valori che non possono essere messi in discussione. Non si tratta di credere o di non credere. In questa trasmissione molte, molte volte sono state denunciate le situazioni paradossali che il nostro ambiente vive e che alla fine danneggiano gravemente la salute di tutti i suoi abitanti. Ed è abbastanza ridicolo usare frasi come salvare l'ambiente, perché la natura, anche se la distruggessimo completamente, avrebbe altri 4 miliardi rotti di anni per rigenerarsi. Quello che stiamo facendo è togliere agli abitanti del pianeta, umani e non, la possibilità di sopravvivere. Una specie di suicidio collettivo di massa, innescato da un lato dalla società dei consumi, dal profitto, dalla sopraffazione, e dall'altro da una bulica accettazione passiva, delinquenti e imbecilli. Ecco perché occorre che qualcuno faccia qualcosa, ma quel qualcuno non può essere sempre qualcun altro. Bisogna smetterla di prendere atto e occorre muovere il culo e darsi da fare. Questa sera qui in studio abbiamo un personaggio che ha deciso di muoversi e come. Lo ha fatto all'interno di un'associazione che si chiama ECODEM, è Francesco Fiore, al quale do il benvenuto qui a Radio Cooperativa.
Grazie Mario e buonasera a tutti.
Ecco, come abitudine partiamo sempre con una canzone jazz e poi cominciamo a discutere dell'argomento di questa sera. Cominciamo questa sera con un grande pezzo, l'orchestra di Duke Ellington in Concerto for Cutie.
Thank you.
E questo era il nostro brano jazz di questa sera con Duke Ellington. Dunque, Francesco Fiore, che è il coordinatore di ECODEM, anzi della sezione, del circolo meglio, mi pare che lo chiamiate, no? ECODEM di Padova. ECODEM è una formazione abbastanza recente, mi pare che a Padova sia stata inaugurata nel 2010, io c'ero, non so se mi ricordo male, e tra l'altro ha preso il nome di un grande uomo politico ucciso dalla Camorra, il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Ecco, puoi raccontarci perché nasce ECODEM e quali sono i suoi obiettivi, sia a livello nazionale che locale?
Certo, Ecologisti Democratici è un'associazione intanto, ed è un'associazione politica, quindi mette sicuramente al centro le tematiche ambientaliste, come dice il nome stesso, però a differenza di altre associazioni ambientaliste che sono comunque soggetti che si muovono nella società civile, Ecologisti Democratici è un soggetto che si muove nell'ambito politico. E in particolare è un'associazione che nasce da un'opportunità che quando era nato nel 2007 il Partito Democratico aveva dato. Allora, e in parte adesso questa cosa devo dire che non c'è più, il Partito Democratico era nato con l'intenzione di aprirsi letteralmente alla società, e quindi era stata identificata una possibilità nello statuto che permettesse a soggetti indipendenti, ad associazioni indipendenti, di collegarsi formalmente al partito pur rimanendo indipendenti. Appunto, l'associazione Ecologisti Democratici prende questa opportunità e quindi ha deciso di far partire un soggetto che si occupasse di politica in chiave ecologista, nel momento in cui in Italia, l'Italia è uno dei pochi paesi avanzati dell'Europa dove un vero e proprio partito ecologista non c'è mai stato, comunque non ha mai avuto numeri importanti, ha cercato di accettare questa sfida di un contenitore, perché allora il Partito Democratico voleva essere un contenitore di diverse culture, e appunto ha deciso di intraprendere questa avventura. Devo dire che da allora Ecologisti Democratici è stato l'unico soggetto che ha colto questo aspetto di novità del Partito Democratico, non ci sono state altre associazioni che hanno approfittato della cosa. Si è costituito a livello nazionale e di sicuro ha contribuito a portare avanti certe tematiche dentro il centro-sinistra, se vogliamo. Pur con tutte le difficoltà, perché un grande partito come quello democratico ha al suo interno tante culture diverse e di sicuro non sono tutte culture che vanno nella direzione che noi auspicheremmo. Però se vogliamo cambiare la società, e questo è stato anche il motivo per il quale ho deciso nel 2010 di impegnarmi in questa iniziativa, poi dirò anche un po' meglio come è nata, ripeto, se vogliamo decidere di cambiare il mondo e cambiare la società, io penso che quantomeno dobbiamo accettare di poter cambiare un recinto di persone che comunque hanno una certa affinità con noi. Se non riusciamo nemmeno a fare questo, io credo che non riusciremo neanche a cambiare il paese o a parlare a una cittadinanza che è ancora più lontana da questi temi.
Certo, certo. La nascita quindi avviene comunque a livello nazionale.
Sì, certamente. Io non l'ho vissuta più di tanto. Faccio un passo indietro e dico un po' anche chi sono. Diciamo che io non ho mai fatto politica attiva in vita mia. Sono sempre stato ambientalista. Adesso non voglio ripercorrere tutti i trascorsi, ma basti dire che la maturità nel 92 l'ho fatta, mi ricordo, col tema di maturità sulla conferenza di Rio de Janeiro. E mi ricordo che già allora, insomma, i miei compagni di scuola venivano tra virgolette a lezione da me, perché era uno dei temi papabili, e venivano a chiedermi che cosa avrebbero dovuto scrivere, e il mio interesse c'è da sempre. Ho deciso di fare ingegneria chimica ambientale per questo motivo, e da allora, insomma, dal 98 mi occupo di quella che adesso viene chiamata green economy, che allora non esisteva neanche questa terminologia. Il primo lavoro che ho avuto è stato in Novamont, la società Novara che lavora sui polimeri, sul Mater B, polimeri biodegradabili.
Una grande società con una grande direttrice.
Una grande società con una grande direttrice, la dottoressa Katia Bastioli, con la quale ho avuto anche l'onore di fare un paio di paper, di pubblicazioni, e la mia testimone di nozze, il responsabile del laboratorio di ricerca di Novamont, che ha fatto diversi brevetti. E da allora ho capito, in 15 anni un po' di attività, da allora sono passato un po' più al settore dell'energia, quindi ho lavorato nell'ambito dell'idrogeno, delle celle a combustibile, attualmente lavoro in una società di fotovoltaico, ho visto le pompe di calore, il solare termico, diverse cose, e questa mia attività professionale mi ha fatto capire che il cambiamento è possibile. Perché? Perché quando io mi ero laureato nel 98 e i miei compagni, ingegneri chimici, hanno visto che io andavo a lavorare per un'azienda che faceva la plastica dal mais, loro che andavano tutti in raffineria, andavano in Agip, mi guardavano schifati, anche pensando che ero un po' sfigato, e col senno di poi adesso alcune di queste persone mi mandano il curriculum. Quindi ovviamente io non l'avevo fatto per calcolo, per opportunismo, l'avevo fatto perché ci credevo, ma questa piccola lezione mi ha dimostrato che almeno in campo economico una certa transizione c'è stata. E questo mi dà anche l'ottimismo di poter pensare che questa transizione, così come c'è stata in parte in campo economico, ovviamente non è sufficiente, ci può essere, e mi piacerebbe dare un contributo perché ci fosse anche in campo politico.
Ecco, che tipo di rapporti siete riusciti ad instaurare? Parliamo del centro-sinistra, perché chiaramente la vostra collocazione non si può smentire in nessuna maniera, no? Ecco, nell'ambito del centro-sinistra, in questi anni in cui il centro-sinistra si è un pochino sfaldato, no? Che tipo di rapporti siete riusciti a costruire?
Certo, ma a me piace di più sentirmi prima ecologista e poi democratico, per quanto riconosca che l'unica forse innovazione politica degli ultimi 10 anni in Italia siano state le primarie. A me piace tantissimo questo strumento ed è forse il motivo per il quale, pur con qualche riserva su diverse posizioni in campo ambientale del centro-sinistra, ho deciso di mettere la mia faccia in quest'area. Appunto l'ho deciso perché lo strumento delle primarie è uno strumento veramente partecipativo, che costringe i cittadini a scendere in campo e a prendere posizioni in prima persona. Tutto quello che si dice anche sulla casta è vero fino al punto in cui i cittadini non possono scegliere la propria classe dirigente. Le primarie non solo consentono di scegliere la propria classe dirigente, consentono addirittura di scegliere i candidati, che è un passo che viene molto prima. Io credo che questa innovazione non è stata ancora compresa appieno nel suo potere dirompente, nella sua potenzialità di rinnovamento. Ed è per questo che io credo che il mettere al centro l'ambiente e il portare le tematiche ambientali, di cui poi parleremo, dentro un contenitore dove si può portare questi temi, non dovendo magari sposare una disciplina di partito al 100%, ma potendo pensare di parlarne ai cittadini direttamente per poi chiedere un riscontro, ad esempio attraverso una procedura come quella delle primarie, io penso che mi ha fatto decidere di partire, pur, ripeto, non condividendo molte posizioni. E soprattutto non ho condiviso nell'ultima campagna elettorale il fatto che alcuni eminenti rappresentanti di questa associazione Ecologisti Democratici è stata un po' tenuta fuori dall'ultima politica. Mi riferisco in particolare ai senatori Ferrante e Della Seta, che certo, nel mondo dell'ambientalismo hanno fatto tante battaglie. Ricordo la battaglia di Della Seta proprio sull'Ilva di Taranto, ad esempio, dove proprio nel momento in cui venivano fuori intercettazioni che lo mettevano nel mirino dei dirigenti dell'Ilva perché lui si era speso, ricordo, Della Seta non si è speso negli ultimi anni perché era sui titoli dei giornali l'Ilva. Lui fin da quando era obiettore di coscienza in Lega Ambiente, quindi da 20 anni segue le battaglie dell'Ilva, molto prima che fossero accesi i riflettori. Ecco, tutte queste competenze, questa passione, a mio avviso non è stata raccolta nell'ultima tornata. Ecco perché bisogna ripartire un po' dal basso, e non possiamo aspettare che ci sia sempre qualcun altro che porti avanti queste tematiche. Io per tanti anni ho aspettato che anche in Italia nascesse una forza ecologista nella quale io potessi sentirmi rappresentato. Non vedendola all'orizzonte, non vedendola come magari piacerebbe a me, ho deciso nel mio piccolo, riconoscendo i miei limiti e la mia scarsa disponibilità di tempo, di far partire qualcosa a Padova. Io mi trovo a Padova e dico, bene, facciamo partire qualcosa qui.
Sì, certo, poi il discorso diventa sempre quello, adesso parleremo magari anche dei vostri rapporti con le associazioni invece che con i partiti. Tra l'altro è venuto a trovarci un amico che poi magari presentiamo, che è di una famosissima associazione ambientalista, del WWF per capirci, dopo lo presenteremo.
Non è pubblicità questa, si può dire
WWF. No, assolutamente. Ecco, dicevo che uno dei limiti, dell'azione ambientalista è quella che capita di avere tanti soggetti che operano su strade parallele, no? E riesce, io mi sono imbattuto tante volte in questo problema, riesce difficile far convergere e far capire che il problema è uno, non sono tanti problemi singoli, no? Ecco. Quindi il rapporto vostro, di Ecodem in questo caso, con le associazioni. Vediamo se possiamo parlarne.
Ma io colgo appieno questa cosa, il motivo per cui io penso che ormai dal punto di vista delle necessità in campo ambientale tutta la società abbia capito che il modello di sviluppo attuale dopo 60 anni in cui ha anche portato benessere materiale ma ha creato tanti anche scempi, comunque vada, questo modello non può portare da nessuna parte. Siamo arrivati al capolinea. Un po' l'impasse in cui siamo da tanti punti di vista è dovuto al fatto che però ancora nessuno sa esattamente con che cosa sostituire questo modello. Noi intravediamo dei semi di cambiamento, dei semi che sono in alcuni posti più piccoli, in altri posti più grandi, ma sono in ordine sparso. Ed è compito della politica questi semi metterli dentro un progetto integrato e farne una proposta complessiva di cose che si tengano assieme l'un con l'altro. Ecco allora che un'associazione politica o la politica deve sicuramente prendere il meglio che delle proposte e delle iniziative che anche le associazioni ambientaliste e la società civile sta portando avanti. La politica, io penso che non debba, da un punto di vista delle proposte, non debba, se vogliamo, inventare nulla. La politica deve far proprie alcune proposte, quelle che ritiene migliori, e quindi con la capacità di ascolto e di confronto andare a capire che cosa la società civile sta chiedendo alla politica, che cosa ha già elaborato, magari su base volontaria, fare proprie queste proposte e portarle dentro le istituzioni. Ecco allora che quindi il dialogo con le associazioni è importante, perché di sicuro non sono i luoghi politici i luoghi esclusivi dove elaborare le proposte. C'è tutta una fase di ascolto che probabilmente, di cui probabilmente la politica negli ultimi anni si è dimenticata e che va invece rimessa al centro. È inutile ricominciare a reinventare la ruota quando la ruota c'è già.
Certo. Anche se io dico sempre che la più grande invenzione non è stata la ruota, ma sono state le altre tre. Cioè, nel senso che l'applicazione, ecco, della tecnologia o delle invenzioni sono quelle fondamentali. Io direi che facciamo una piccola pausa. Avviso anche chi è in ascolto che più tardi apriremo i telefoni, e quindi se qualcuno vuole appuntarsi nel frattempo le domande da fare a Francesco, potrà farlo. Noi intanto andiamo con un altro bellissimo brano musicale. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't.
turning tables, turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me.
E questi erano i Turning Tables, i tavoli girevoli con Adele. Dunque, Francesco, nella introduzione che ho fatto, forse un po' ovviamente, no? Cercavo di sottolineare un argomento che a me preme molto, e anche se magari a noi che ci occupiamo di ambiente da tanto tempo sembra ovvio, viene continuamente messo in un canto sia dall'informazione che dalla politica. Tu ne hai accennato prima, no? Cioè il tentativo di isolare i problemi ambientali come se fossero nati dentro l'ambiente e lì, solo lì, trovassero una soluzione e non avessero niente a che fare con lo sviluppo sociale, culturale, produttivo di un paese. La tua posizione al riguardo qual è?
Ma io ho apprezzato moltissimo, senza retorica, l'introduzione che hai fatto. A quell'introduzione forse avrei aggiunto solamente una cosa che serve anche a far uscire dalla nicchia, se vogliamo, dell'ecologismo, e cioè il fatto che questo modello di sviluppo che ha provocato tutto quello che tu benissimo hai descritto, non sta neanche più dando felicità all'essere umano. Adesso mi viene in mente il famoso, almeno in certi ambiti, discorso del presidente dell'Uruguay, che ha girato tanto anche su YouTube e che invito chi non lo conoscesse a guardarsi, che dice che alla fine il problema ambientale è il problema della felicità dell'uomo. Cioè oggi con una ricchezza che comunque abbiamo accumulato, anche se il reddito è milacciato, a scapito delle generazioni future e avendo consumato così tanto territorio, così tante risorse, qual è la situazione della felicità delle persone? Perché comunque alla fine l'economia deve essere al servizio delle persone. Io credo che mai come oggi c'è così tanta mancanza di speranza per il futuro. E quindi alla fine la necessità di cambiare il modello di sviluppo deriva anche dal fatto che questo modello qui non crea benessere con la E maiuscola, benessere delle persone. E quindi dobbiamo ripensare tutto, perché è un modello che da una parte distrugge le risorse, dall'altra non crea più benessere. La società è divisa in due, tra quelli che non hanno lavoro e non hanno reddito e quelli che lavorano troppo e quindi magari hanno altri problemi perché lavorano troppo. È tutto questo che va ridiscusso. Ecco perché ci tengo molto alla parola nuovo modello di sviluppo più che alla parola ambientalismo o ecologismo, perché è molto più ampia ed è l'unica parola attorno alla quale veramente si possono mettere in piedi cambiamenti veri. E su queste tematiche qua io credo che anche gli ecologisti potrebbero trovare alleati anche al di fuori, e io credo che il mondo ecologista debba anche cominciare a porsi il problema di cominciare a trovare altri alleati nella società se vogliamo portare questo cambiamento. Non possiamo pensare di far diventare tutti ecologisti prima di vedere qualche risultato. Allora, sui temi della felicità si parla molto di economia della felicità, qualcuno parla di decrescita, ci sono tante teorie, però le teorie io credo che arriveranno dopo, quindi quando qualcuno dimostrerà nella pratica che risolvere le cose è possibile, poi su queste prassi qualcuno ci cucirà addosso la teoria. La teoria a me interessa poco. Adesso è il momento di creare le prassi, le buone pratiche, e dimostrare che su queste buone pratiche si può conciliare l'interesse delle future generazioni con una maggior qualità della vita delle persone. Questo, a mio avviso, parte da cosa? Parte dal fatto che bisogna darsi l'obiettivo di dare a tutti il necessario, aiutando le persone a capire qual è il superfluo e facendo capire che magari il superfluo non porta alla felicità. È un'azione anche culturale e che parte molto dalla persona, ecco, ecologismo dovrebbe in un certo qual senso rimettere la persona al centro.
I nemici sono straordinari, perché i nemici sono il guadagno, il profitto, non so, l'esempio dell'Ilva mi sembra chiarissimo al riguardo, ma ce ne sono molti altri. A proposito di felicità, io ho fatto una puntata qualche mese fa proprio su questo tema, no? Andando a scoprire che la Costa Rica, mi pare che si dica, sia il paese più felice, perché riesce ad avere appunto un livello di una qualità della vita molto buono, usando pochissime risorse naturali, no? Ecco. Quindi io credo che la società dei consumi vada combattuta in una maniera veramente molto molto drastica, e finché l'informazione che passa per la televisione, anche per i giornali, è tutta basata su pubblicità abbastanza particolari, diventa tutto molto molto complicato. Quindi che cos'è che potremmo fare per cominciare?
Beh, allora qui mi viene da dire che potrei parlare un po' del progetto che è partito un po' dal nostro circolo ma è diventato molto più ampio, e cioè che il punto di partenza è il fatto che probabilmente questo cambiamento non arriverà dall'alto, non arriverà qualcuno che ci toglierà la pubblicità o ci insegnerà come usare meglio il tempo di vita o come produrre benessere senza deturpare l'ambiente. No, qui bisogna capire che le singole persone, le singole comunità devono riprendersi in mano il proprio futuro. Ci è stato tolto un sacco di sovranità diverse, la sovranità monetaria, la sovranità alimentare, ma soprattutto ci è stata tolta la sovranità come comunità sul nostro futuro. Allora, io penso che questo cerchio si spezza se comunità piccole, grandi, medie, ma è chiaro che è più facile cominciare dalle comunità piccole, decidono che su questa strada non si può andare avanti, si incontrano e decidono di riprendere in mano il loro destino. Un po' a Padova noi abbiamo da poco cominciato a farlo con un progetto che si chiama Padova 2020, e che è sicuramente un progetto politico, che però non è solamente politico. Qualcuno mi piace dire che Padova 2020, alla fine di questa esperienza che sarà elettorale, che magari vorrei descrivere, potrebbe anche diventare dopo una cooperativa dove tante buone pratiche che vorremmo andare a proporle le potremmo fare poi come società civile senza aver bisogno della politica. Ma Padova 2020 appunto parte dal fatto che nessuno ci porterà fuori di qui, da Roma o da Bruxelles, parte dal fatto che ci sono già buone pratiche in giro per il mondo, in giro per l'Europa, e parte dal fatto che però queste buone pratiche non sono mai state messe in un progetto organico. Allora, qui a Padova io credo che avremo la possibilità di riunire tutte queste buone pratiche, avendo la capacità prima di selezionarle, di capire quali sono quelle adatte a Padova, mettere in un progetto complessivo, dimostrare che queste buone pratiche possono essere portate su una scala maggiore, non magari il comune da 5-10.000 persone, ma una città di 200.000 persone, dimostrare che portandole nella città con queste buone pratiche si può risolvere i bisogni dei cittadini, perché bisogna partire dai bisogni dei cittadini. Io credo che se un'operazione come questa riuscisse e Padova diventasse questo laboratorio, questo modello si propagherebbe molto velocemente. Abbiamo bisogno di esempi, e perché non decidere noi stessi di essere degli esempi? In un momento in cui nessuno, come dicevo prima, ha la chiave per il futuro, ci sarà qualche pioniere che darà la via. Allora, piuttosto, noi possiamo decidere di stare a braccia conserte ad aspettare che qualcuno ci indichi la via, o possiamo, facendo fatica, provare noi stessi a trovare la via per poi essere noi a comunicarla agli altri. Noi siamo qui e, tra l'altro, non in un posto qualsiasi, in un posto che già diverse volte negli ultimi anni è stato il precursore di tante cose. A Padova è stata una delle capitali dove è nato il biologico, Padova è stata una delle capitali dove è nato il commercio equo e solidale, Padova è la città dove è nata la banca etica, Padova e la sua provincia sono stati un distretto forse il più importante in Italia per il fotovoltaico e per le energie rinnovabili. Allora, perché su questa strada? Vuol dire che le competenze, la passione, la cultura, le energie ci sono. Perché non metterle attorno a qualcosa che potrebbe essere riassunto col nome transizione verso un nuovo modello di sviluppo in una città di medie dimensioni. Noi questo lo stiamo facendo, l'abbiamo detto pubblicamente a metà di marzo con una conferenza stampa, e siamo proprio nel pieno, anch'io stesso, è un lavoraccio dello sviluppo di un programma partecipato per la città. Abbiamo creato 12 gruppi tematici sui quali chiunque condivida questa necessità di portare una transizione verso un nuovo modello di sviluppo può venire e vi può partecipare. Al momento nei 12 gruppi in totale abbiamo più di 50 persone già coinvolte. Entro fine giugno questo programma partecipato sarà più o meno completato. Noi su questo programma sceglieremo una persona che possa portarlo alle primarie di centrosinistra, se esisterà ancora il centrosinistra quando dovrebbero esserci le primarie, altrimenti sceglieremo un'altra strada, e cercheremo di portare questo programma alla città dicendo che noi lo vogliamo fare, mettendo al primo posto la volontà di cambiare la realtà. Ogni progetto politico, a mio avviso, ormai non può più fare tatticismi, deve presentarsi ai cittadini dicendo: noi con queste idee vogliamo cambiare la vostra e la nostra realtà. Lo stiamo facendo con diversi soggetti. Prima tu citavi proprio le associazioni, diverse associazioni stanno partecipando, ma la cosa un po' forse originale di questo progetto è che non è solo il classico progetto della società civile. Ci sono persone che vengono dai partiti, perché comunque ci sono delle competenze che solo dentro i partiti è possibile trovare. Ci sono delle persone che fanno parte dell'associazionismo, ci sono delle persone che su questi temi ci lavorano per motivi professionali, e ovviamente siamo appena partiti, ma direi che la prima miscela è già esplosiva. Ieri sera c'è stato l'incontro del gruppo che si occupa di sport e politiche giovanili. A parte il fatto che stamattina mi hanno detto che dopo la terza birra le idee sono fioccate in maniera copiosa, ma è stato veramente emozionante vedere una cosa che abbiamo fatto partire e che si è già, il cordone ombelicale con chi l'ha promossa è già stato tagliato, perché questo gruppo ieri sera si è ritrovato con, e non c'era nessuno dentro dei promotori del progetto Padova 2020, vuol dire che già è un progetto che vive di vita propria.
Certo.
E ci sono persone che non conoscevo che hanno elaborato partendo da documenti della Comunità Europea del 2003, documenti del CONI, si sono documentate. Questa cosa qui poi a giugno la presenteremo ai cittadini e chiederemo ai cittadini di valutare queste proposte, perché non tutte probabilmente saranno buone. Così come ai cittadini a giorni invieremo un questionario dove chiederemo di segnalarci i loro bisogni, perché noi vogliamo che tutte le proposte che noi faremo devono rispondere ai bisogni dei cittadini. Non ce li possiamo inventare noi i bisogni dei cittadini, ce li devono dire loro e dobbiamo prenderli per quello che sono, e di segnalarci anche delle proposte, perché non sicuramente in quei gruppi non ci saranno tutte le idee e tutte le competenze. Quindi vogliamo veramente farci permeare. Anzi, colgo un appello, perché c'è un indirizzo email che si chiama info@padova2020@gmail.com, dove chiunque voglia partecipare, noi siamo ben lieti di accoglierlo. C'è un sito web www.padova2020.it e anche una pagina Facebook Padova2020, scritto proprio in numero 2020. È aperto a tutti coloro che sentono questa necessità di avviare una transizione verso un nuovo modello di sviluppo. Se su questo ci ritroviamo, poi potremo avere anche idee diverse sulle proposte concrete, ma dobbiamo tutti avere l'umiltà di capire che nessuno ha la ricetta in mano e che, mettendoci assieme, facendo fatica, possiamo trovare questa strada. Noi lo vogliamo fare senza aspettare nessuno e vogliamo andare fino in fondo. Vediamo dove ci porterà questa avventura.
Certo, tra le eccellenze non padovane magari, ma del Veneto, ci metto anche il riciclo dei rifiuti,
sì.
No? Che è anche quello stato esportato in tutta Italia ormai, dalla Sardegna a Roma, in Sicilia, eccetera, no? Quindi anche questo. Per chiudere questo argomento, io ho letto le 30 idee che stanno alla base.
È un documento,
no?
Preliminare, ecco, sì, comunque sono 30 idee.
È molto interessante possiamo fare due esempi, proprio banali, semplici. No, banali no, non sono nessuno banale. Semplice di che cosa si intende per nuovo modello di sviluppo.
Certo. Beh, ad esempio a me stanno ancora due cose. Allora, nuovo modello di sviluppo vuol dire anche riportare quanto più possibile i circuiti economici su scala locale, perché portare i circuiti su scala locale vuol dire intanto togliere mezzi, automezzi dalle strade, vuol dire diminuire le emissioni di CO2, ma vuol dire anche aumentare la qualità dei prodotti e riportare occupazione sul nostro territorio. Ecco allora che forse una delle proposte che a me piace di più è quella di un marchio Padova a chilometri zero, che dovrebbe essere applicato non solo, ormai conosciamo tutti i prodotti ortofrutticoli a chilometri zero, ma noi vorremmo applicarlo a quante più categorie merceologiche possibili. Vorremmo che i protocolli con i quali poter dare questo marchio siano protocolli pensati, ragionati e fatti con tutti i crismi, con i quali poter dare un marchio visibile ai cittadini che liberamente decidono di acquistare merci provenienti dal loro territorio. E il comune in tutto questo dovrebbe fare da facilitatore e da promotore. È chiaro che se in un processo come questo, che comunque viene fatto, verrà fatto dalla società civile, faccio un esempio, a Padova tra l'altro c'è la sede di Transfer Italia, la società che detiene il marchio Fair Trade per il commercio equo e solidale, quindi abbiamo una competenza sociale di qualcuno che sa come si fanno marchi di questo tipo. Il comune in tutto ciò non deve avere un ruolo attivo, non deve essere il gestore del marchio, ma può essere il promotore, colui che lo va a promuovere, che chiede ai cittadini di essere coinvolti in questo marchio a chilometri zero. Perché? Faccio un esempio di cosa potrebbe generare questo marchio. Nel sud della provincia di Padova ci sono tantissimi terzisti del settore del tessile e delle calzature che fino a pochi anni fa lavoravano per i grossi marchi della moda, e adesso questi marchi hanno chiuso perché hanno aperto in Serbia, in Tunisia, in Marocco, in Turchia, e molti di questi terzisti hanno chiuso. Non tutti, alcuni hanno deciso di non arrendersi. L'imprenditore che prima lavorava per, dico un nome, non voglio fare pubblicità, ma Dolce Gabbana, ha deciso di dal giorno dopo di prendere la sua valigetta, andare mercato per mercato a proporre il proprio prodotto col proprio marchio ai gruppi d'acquisto, alle parrocchie, ai singoli cittadini, ed è riuscito a tenere in piedi fabbriche con diverse, anche centinaia di persone. Io mi immagino che cosa questo tipo di operazione potrebbe essere se una città di 250.000 persone, che quindi può essere una calamita del consumo di prodotti fatti anche nella provincia di Padova, promuovesse questo tipo di realtà, le rendesse riconoscibili ai cittadini con un marchio, e quindi aumentasse, se vogliamo, il numero di cittadini che vanno ad acquistare calzature, camicie, pantaloni, tessuti, solo per restare su quello, potremmo parlare dei detersivi, di tante altre cose, made in Padova. Questo crea un beneficio per l'ambiente, crea un beneficio per l'occupazione e crea un beneficio anche in chi compra, che ormai, secondo me, grazie anche magari a un comune che glielo dovrebbe far capire, deve trovare un contenuto emozionale nei prodotti che compra, non perché hanno un bel marchio o perché c'è una bella pubblicità, ma un contenuto emozionale perché sa che comprando quel prodotto ha mantenuto il posto di lavoro magari del suo vicino di casa.
Certo.
Questo è un esempio. L'altro che mi sta molto a cuore è un discorso di, ad esempio, di nuove municipalizzate ad azionariato popolare. Ricordiamo che è vero che la crisi sta radendo a suoli redditi, però Padova è una città molto ricca, i patrimoni sono molto elevati. Chi ha le ricchezze a Padova non sa adesso come investirle brutalmente. L'immobiliare non va, l'azionariato non va. Perché non convincere i grossi o comunque le persone danarose di Padova a mettere una parte delle proprie ricchezze in attività imprenditoriali legate al territorio? Chiudiamo questi cerchi economici, e nel chiudere questi cerchi economici noi potremo anche usare una moneta complementare. Moneta complementare che, ricordo, ormai è stata sdoganata addirittura in Bocconi, perché ci sono esimi professori della Bocconi che sostengono che per poter uscire da questo impasse non bisogna uscire dall'euro, ma bisogna affiancare all'euro delle monete complementari locali. Non lo dice più solo qualche pazzo scatenato, ma lo dice anche qualcuno della Bocconi. Una moneta complementare potrebbe chiudere i cicli economici anche per quanto riguarda il settore del commercio, che è un altro dei settori dove io credo che gli ecologisti possano trovare delle alleanze, visto tutto quello che sta succedendo, cosa che invece magari tradizionalmente non è stato. Noi vorremmo parlare anche a quei mondi.
Perfetto, benissimo, sei stato chiarissimo. Allora, in tema di speranza, io metterei un altro brano, no? Che parla appunto della gente che spera.
Originally, what's up now? Whatever in the MC, sì,
J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno vembun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente
sfera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se non tiri umani ti chiedo me lo percedi. Una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico se. Puttana che come me, le cristiane siete una guerra.
Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te. Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè. Colpa di noi selvaggi con gli tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi. Uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo i diari coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà. Chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO. Chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da cupo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera. Qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti. Solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola a ogni persona visibile, è tutto possibile. Per chi non si arrende difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se non c'è umani ti chiedo me lo percedi. Una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, ci sui u te. Voga cerca pace a mezza sa uè. Se non c'è umani ti chiedo me lo percedi. Una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico e se. Puttana che come me le cristiane siete una guè.
Noi, di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
2002 Jay Asha
Sene,
Reverendo Whatsappana Reverendo.
Sì, sì, sì. Clancher Axins in sé. Sì, sì, sì.
Eccoci qua, dopo aver ascoltato gli articolo 31 con gente che spera. Allora, torniamo ai nostri discorsi. Dunque, io anch'io penso che le soluzioni possibili ci siano. E tra le altre cose, proprio l'altro giorno, un paio di giorni fa, Repubblica ha pubblicato un articolo molto interessante che riprendeva il dossier di Legambiente sui comuni rinnovabili del 2012, i dati sono del 2012. E era interessante osservare che ci sono 2.400 comuni italiani che praticamente producono elettricità senza utilizzare fonti fossili, il che ha tutti i vantaggi del mondo, dall'effetto serra al consumo di risorse, eccetera, anche di suolo se vogliamo, eccetera, eccetera. E rappresentano il 30% dei comuni italiani. Non solo, ma la produzione elettrica da fonti rinnovabili continua. Beh, tu sei un esperto nel settore e ormai siamo molto vicini al 30% anche come dato complessivo, diciamo, di potenza erogata nel paese. Ora, questo è sicuramente un fatto molto importante e rientra in quella green economy di cui tutti parlano, e se mi permetti una battuta, ne parlano anche molti politici che io non so se sappiano esattamente di che cosa si tratti. Allora la domanda è: sarà la green economy a risolvere i problemi del mondo?
Sì, ti ringrazio della domanda. Beh, è una parola che, diciamo, mi emoziona poco, pur essendo un operatore di questo volgarmente detto mondo della green economy, perché, se vogliamo, essendoci stato dentro prima che fosse coniato il termine, poi, diciamo, la cosa è un po' anche degenerata. Ecco, con green economy ormai si intendono tantissime cose e spesso anche a sproposito. Vediamo se riesco a dire come la penso su questo tema. Diciamo che sicuramente il capitolo energia è il capitolo probabilmente preso singolarmente più importante. Il capitolo energia è importante perché sappiamo benissimo che tutta la nostra economia si basa sui combustibili fossili e quindi che si basa è basata su piedi d'argilla. Non può andare avanti così. È come se noi vivessimo non per quello che portiamo a casa a fine mese, ma vivessimo andando a prelevare i soldi dal conto corrente. Adesso va molto di moda parlare di pareggio di bilancio in termini economici. Il pareggio di bilancio ambientale preferirebbe che non andiamo a fare debito andando a portare via risorse che ci hanno messo milioni di anni per accumularsi. Quindi il capitolo energia è importante per questo motivo, perché è chiaramente non sostenibile. Inoltre è il più importante perché tutto quel carbonio che per milioni di anni è sottoterra ha creato il carbone, il petrolio, il gas, adesso in pochi decenni, in 2-3 secoli, lo stiamo ributtando fuori e quindi sta generando quel enorme problema che è quello dei cambiamenti climatici, che negli ultimi 2 anni è passato di moda e pochi ne parlano, e che però è un problema gravissimo e non è che per il fatto che non si stiano facendo passi avanti e se ne parla da 15 anni che non ne dobbiamo più parlare. Quello è un problema enorme. È un problema enorme perché si pensa che ormai l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi sia quasi disperato. C'è chi pensa ormai che stiamo andando quasi inevitabilmente verso un aumento della temperatura media di 4 gradi centigradi, chi dice addirittura 6, entro fine di questo secolo. Fine di questo secolo per me vuol dire che l'ultimo dei miei figli è nato nel 2011, vuol dire che mio figlio, quello che io porto al parco tutti i giorni, vedrà questa situazione. 4 gradi di aumento della temperatura in poche decine di anni sono catastrofi per miliardi di persone che probabilmente dovranno spostarsi da dove abitano, e sconvolgimenti che metteranno in crisi la catena della produzione alimentare che già oggi... Quindi stiamo parlando, il capitolo energia incide su tutto questo. È chiaro che noi non possiamo pensare di cambiare un modello di sviluppo se non andiamo a creare un modello di produzione, di sfruttamento dell'energia sostenibile basato su rinnovabili. È chiaro che però non basta questo. Devo dire che sul capitolo energia forse sono più ottimista che su tante altre cose, perché in effetti una rivoluzione l'abbiamo già vista, e la cosa più emblematica, io invito tutti, esiste un'associazione che si chiama EPIA, European Photovoltaic Industry Association, e uno può scaricarsi i rapporti sul loro sito e vedere le previsioni di fotovoltaico che EPIA faceva nel 2000 per gli anni a venire. Ebbene, anche i più ottimisti rapporti sulla crescita delle rinnovabili, anche quelle del WWF europeo, sono state di molto sorpassate dalla realtà. Quindi sulla transizione energetica stiamo facendo molto di più di quello che anche i più ottimisti pensavano. È chiaro che questo non basta. Adesso c'è chi comincia a pensare che anche a livello mondiale si arriverà al 2060 con un 40% di energia da fonti rinnovabili. Il problema, scusa, è il percento.
Se ti interrompo sì. Un secondo, cioè dobbiamo anche, io lo dico sempre questo, voglio sottolinearlo, che l'elettricità è circa un terzo dell'energia che noi consumiamo per vivere, no? E per produrre. Quindi quando noi diciamo che un comune ha il 100% di energia elettrica prodotta da rinnovabili, potrebbe avere ancora il 70% prodotto da fonti fossili, automobili, riscaldamento, eccetera. No?
Assolutamente. Sì, diciamo che se vogliamo la parte elettricità e anche la parte calore tecnicamente ormai è risolvibile, è solo una questione di volontà politica e di velocità, però ci stiamo arrivando. Il vero problema da un punto di vista energetico ancora in parte risolto è quello dei veicoli. Allora, sui veicoli, ad esempio, io non credo in una situazione alla green economy, forse come la intendi tu. Cioè, io non credo che lì, mentre per la parte di produzione energetica e di produzione termica io credo che le tecnologie esistenti ci possano dare una mano, io non penso che la soluzione dei problemi della mobilità deriveranno dal fatto di avere tutti quanti l'auto elettrica invece dell'auto a combustibile, no. Sui trasporti è molto probabile che se vogliamo uscire da una situazione di consumo di combustibili fossili e garantire la mobilità alle persone, bisogna ridisegnare l'intero sistema della mobilità. Ecco che allora lì, più che di prodotto, bisogna fare innovazione di sistema. Dobbiamo capire che probabilmente una macchina che pesa una tonnellata per portare in giro una persona, non è che se noi la facciamo andare con una batteria elettrica ci risolve il problema. Sono batterie che hanno dentro del litio, che è un elemento raro nella Terra e che possiamo illuderci che ci potrà bastare per i primi 100, 200, 500 milioni di veicoli. Ma quando andremo a dover fare miliardi di veicoli, probabilmente saremo da capo. Ora, l'enorme occasione è quella di ridisegnare il sistema dei trasporti. E quindi sul sistema dei trasporti non si parla più di green economy, intesa come troviamo il prodotto che vi risolve il problema, ma c'è un problema di intelligenza umana che deve essere molto più larga. E io credo che lì sia la chiave. E detto questo, appunto, sul discorso energetico, io sono abbastanza ottimista sul fatto che ci si può arrivare, sono meno ottimista sulla velocità, e sulla velocità la cosa mi preoccupa un po', perché se in Europa più o meno ci siamo, c'è una Cina che ancora è troppo lenta, gli Stati Uniti, e poi si parla sempre di percentuale di rinnovabili sul consumo totale. Il problema è che quella percentuale, se va a crescere su un consumo totale che cresce molte volte di più, noi siamo da capo. Siamo da capo, e quindi c'è un problema di consumi totali che bisogna contingentare o bisogna ridisegnare. E ad esempio, quando parliamo di ridisegnare circuiti di economia locale, vorrebbe dire far fare migliaia di chilometri meno alle merci, e quello vuol dire diminuire i consumi totali.
Certo, certo. È chiarissimo. Ecco, io adesso farei, Francesco, una breve introduzione e introdurrei, scusate, l'altro amico che ci è venuto a trovare, che è Michele Mazzucato, vicepresidente del WWF, che oggi ha fatto un viaggio verso la capitale del Veneto per...
La capitale? Buonasera a tutti intanto. No, sono andato a Mestre per...
Pensavo a Venezia.
Beh, è lì vicino, non è tanto distante. Sono andato a Mestre per portare qui a Padova i moduli per la raccolta firme della campagna nazionale della legge Rifiuti Zero.
Che è un altro obiettivo, diciamo, che rientra in tutte le green economy, blue economy e tutto quanto, no? Cioè la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo come materie prime e seconde. Quindi questa campagna che inizia?
Inizia domenica 14 in tutta la nazione, in tutta Italia. Poi noi a Padova vedremo, ci stiamo un po' organizzando, perché adesso dal 14 incomincia e poi c'è tempo fino a settembre.
Ecco, quindi se girate e vedete i banchetti del WWF, ma non sarà solo, sì, il WWF di sicuro,
non solo a
portare avanti questa campagna per la proposta di legge sui rifiuti zero. Raccomando tutti, fermatevi, firmate, che è una cosa estremamente, sì, importante.
L'impegno è quello di arrivare a 50.000 firme nazionali, però penso che su una cosa del genere non ci dovrebbero essere problemi.
No, spero proprio ardentemente no. Comunque, insomma, noi facciamo il servizio anche come radio di dire: ragazzi, sveglia, andate a firmare per questa iniziativa. Facciamo un'altra breve pausa, questa volta vi propongo un blues molto bello, eccolo qua.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known
I've still got the blues for you. Used to be so easy.
E questo era Gary Moore con Still Got the Blues. Torniamo ancora per un istante alla Green Economy, no? Allora, si sente continuamente dire che questa Green Economy è basata su una tecnologia che è sempre più sofisticata. Non so, mi vengono in mente per esempio tutte le ricerche che si stanno facendo sulla riduzione degli attriti per le pale eoliche, che è solo un esempio, ovviamente ce ne sono tante altre cose. Allora, il rischio, secondo me, è quello che si cada nelle mani di chi gestirà poi quella tecnologia, no? Cioè, com'è che possiamo fare a sapere se questi saranno diversi o avranno scopi diversi da quelli attuali? E a me vengono un sacco di domande a questo proposito, e ne abbiamo anche parlato prima, cioè è proprio necessario consumare tutto quello che consumiamo oggi, produrre tutto quello che produciamo? E poi, tu prima parlavi della differenza tra chi lavora e chi non ha un lavoro, ma se noi allarghiamo questo discorso a livello planetario, dobbiamo anche pensare che questa società ha creato una forbice sempre più aperta tra i paesi ricchi e i paesi poveri, no? Perché la tecnologia alla fine sarà comunque una tecnologia proprietaria, non sarà sicuramente open source.
Beh, allora io vedo un rischio, ma forse non quello che dici tu, nel senso che sicuramente io non sono uno di quelli che pensa che la tecnologia risolverà tutti i problemi, anzi c'è il famoso, insomma, alcuni conoscono il paradosso di Evans, che dice che quando io riesco a fare un efficientamento di un motore, ad esempio, poi dopo di fatto vado a consumare di più, proprio perché c'è un certo rilassamento, dire bene, adesso che risparmio di più, ho messo le lampadine a casa mia a risparmio energetico, poi magari la luce la tengo più accesa, tanto penso che consumi di meno. Quindi in realtà c'è tutto un discorso da fare che va oltre la tecnologia. Qui si tratta proprio che l'intelligenza umana deve ridisegnare il tutto e anche mettere sull'altare la tecnologia deve finire. E teniamo conto che ancora mi sembra che siano i 2/3 dei cittadini del mondo sono contadini, quindi comunque bisogna ritornare lì e dobbiamo ricordarci che alla fine c'è anche un problema grosso di produzione alimentare. Detto questo, però, non credo che il rischio sia quello di, non so, di passare dalle 7 sorelle del petrolio alle 7 sorelle del fotovoltaico, dell'eolico o di altre tecnologie, perché comunque le tecnologie che si basano sulle rinnovabili sono, se vogliamo, possiamo anche dirlo, sono sì sofisticate, ma non hanno delle barriere all'ingresso. Una turbina eolica, sì, ci può essere quello che ha il brevetto perché è più aerodinamica, però poi alla fine chiunque può disegnare una turbina eolica. I pannelli solari, si parla spesso di nuove generazioni di pannelli, ma alla fine quelli che veramente lavorano sono più o meno sempre quelli, uno se li potrebbe addirittura costruire in casa. Non credo che c'è un problema di proprietà di qualcuno che un domani deterrà le chiavi della tecnologia per tutti, anzi penso che le rinnovabili, essendo una tecnologia distribuita e non centralizzata, vanno proprio nella direzione dell'open source. Potrebbe essere che un domani tutti si costruiranno i materiali che avranno in casa. Di sicuro invece il rischio è quello di pensare che tutti questi problemi possano essere risolti solamente con la tecnologia. Questo no. E c'è da fare un lavoro di sistema, da rimodellare un sistema economico, da capire che alla fine anche la tecnologia e l'uomo ha i piedi per terra e l'uomo può basarsi su quello che la terra produce. Se vogliamo, l'unica risorsa che è infinita è proprio l'energia, perché comunque la Terra è un sistema chiuso, tranne l'energia del Sole che entra dentro, ed è per quello anche che io sono ottimista dal punto di vista energetico, perché, dico solo un numero, basterebbe il 5% delle superfici del deserto del Sahara per produrre da solare tutta la produzione annua, il fabbisogno annuo di energia. Quindi lì io credo che siamo abbondantemente tranquilli. È tutto il resto, sono le risorse, il consumo di materiali, il consumo di suolo per l'agricoltura, e lì la tecnologia non ha una soluzione. La soluzione è quella di riuscire a capire che possiamo essere felici come persone umane pur consumando di meno. Lì non se ne esce e non credo che c'è la tecnologia che ci potrà far uscire da questa cosa. Dico solo una cosa brevissima, proprio l'altro giorno ho visto un'intervista di Isaac Asimov di qualche tempo fa, prima che morisse, ed è incredibile perché sembra passata un'era geologica, cioè l'ottimismo nella tecnologia che aveva Asimov, che però era condivisa da tutti i cittadini del mondo in quel momento, dove diceva che l'uomo ormai doveva avere il coraggio di uscire dalla sua culla che è la Terra per andare nello spazio, prefigurava una tecnologia onnipotente che ci avrebbe fatti viaggiare per il cosmo e pensava che sarebbe successo già negli anni 2013 dove siamo adesso, e pensare adesso che invece abbiamo dei problemi. E io mi domandavo quando ascoltavo quella intervista, ma com'era possibile che una persona così intelligente 20 anni fa non si rendesse conto delle contraddizioni che già allora qualcuno tirava fuori? Ecco, io credo che questo ottimismo nella tecnologia che c'era allora alla Isaac Asimov è morto per sempre. È chiaro che ancora c'è gente che pensa che la tecnologia sia la soluzione di tutto, ma credo che comunque la cultura stia già cambiando da questo punto di vista. Di certo non sono io, pur ingegnere, ad avere la fede assoluta su questo aspetto dell'intelligenza umana, che è un aspetto, ecco.
Ecco, diciamo che io, che ho anche studiato sui libri di Isaac Asimov, che è morto prima degli anni 80, mi pare, nel 77, no? Asimov è stato uno dei più grandi, forse il più grande scrittore di fantascienza, no? E quindi insomma anche lui avrà portato acqua al mulino dei suoi moltissimi e bellissimi libri, certo, di fantascienza. Io apro il telefono adesso, se qualcuno vuole chiamare può farlo, il numero lo conoscete, 049 880 90 20, e noi intanto eccola qua, subito, immediatamente arriva Radio Cooperativa. Buonasera.
Ciao Mario.
Ciao Elide.
Ho ascoltato fino adesso.
Bene.
Avevo provato anche prima, ma era...
Abbiamo aperto adesso.
Certo. Comunque, vi parlate di tutte robe bei. Fotovoltaico, eccetera, tutto... cosa vuoi? Una volta non c'erano tutte queste robe, però adesso c'è tante cose sofisticate, diciamo, che uno potrebbe avere. Io ho quelle lampadine lì, come hai detto tu, no?
Sì, a basso consumo.
Sì, ma però la bolletta arriva sempre lo stesso. Io penso che, ma A parte che cosa vuoi, c'è il folletto, c'è il frigo, c'è la lavatrice che tutti i giorni, anche se sono sola, sai,
certo,
il pugnetto di Roma c'è sempre, io non mi metto lì a pacciolare a mano, no?
Mm-hmm.
Però mi piace questa trasmissione e faccio i complimenti anche ai tuoi due
ospiti. Sono due amici, sono venuti a trovarti.
Però sono sempre ospiti perché certo, noi certo, che li ascoltiamo, certo, hai capito?
Comunque, benissimo.
La tua trasmissione l'ascolto sempre volentieri.
Ti ringrazio infinitamente.
Comunque, un abbraccio, una buona serata. E
grazie,
grazie
Alide, anche a te. Un
ciao,
abbraccio
ciao,
forte, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Beh, cosa possiamo dire? È proprio quello che dicevi prima, no?
Ah, beh, a me quasi quasi verrebbe voglia di andare a casa sua e vedere cosa si può fare, perché bisogna capire anche gli stili di vita. E registro anche che nel mio piccolissima cerchia di amici ultimamente mi cercano in tanti, perché sono lì con l'idraulico che stanno cambiando la caldaia, mi chiedono un consiglio, cioè ormai chiunque faccia un lavoro in casa sugli impianti si pone il problema del risparmio energetico, è già un passo in avanti. E su questo ci sono anche società che stanno facendo nuovi business, e lì bisogna anche stare attenti, perché sono comunque settori così in crescita che ci sono anche tanti approfittatori. Io faccio anche un appello di stare attenti anche a chi viene a casa vostra, perché ci sono anche persone che in questo momento, anche magari di crisi, approfittano di queste tematiche per vendere alcune cose, per specularci sopra, magari poco preparati, magari promettono cose che magari non si realizzano, e poi dopo sembra che i pannelli non funzionano, la tecnologia di qua, la tecnologia di là. Come tutte le cose, soprattutto quando ci sono settori economici che tirano, ci sono persone che con pochi scrupoli, ecco. E uno dei lavori del futuro probabilmente è proprio quello del consulente energetico anche per il residenziale, perché nel residenziale chiunque dovrà cambiare una caldaia, le valvole, i termosifoni, l'impianto elettrico, dovrà affrontare le finestre, gli infissi, dovrà affrontare queste tematiche. E ecco, magari un comune potrebbe anche fare questo tipo di servizio, quindi ci sono i centri di aiuto alla vita, potrebbe esserci anche i centri di aiuto allo stile,
certo,
di vita.
Allo stile di vita, certo. E cos'è che ci puoi dire brevemente delle ESCO? Non delle escort, mi raccomando, ESCO.
Fossero alla moda allo stesso modo, forse avremmo risolto tanti problemi, diciamo così. No, le ESCO sono una cosa molto bella, che però ancora ha preso poco piede in Italia, anche perché poco, diciamo, il legislatore non le sta troppo trattando bene. Le ESCO sono delle società, ESCO sta per Energy Service Company, fondamentalmente sono società che vengono, supponiamo, sempre parliamo della casa, dell'abitazione residenziale, viene a casa vostra una società e vi dice: guarda, se tu cambi la caldaia, ti metti i pannelli fotovoltaici, cambi le finestre, con 50.000 euro di spesa, dico una cosa a caso, la tua bolletta dal giorno dopo si abbassa del 40%. La ESCO cosa fa? Non è che ti vende, sto tirando dei numeri a caso in questo momento,
certo,
l'ESCO non ti vende l'infisso o ti fa l'impianto e te lo paghi tu cittadino. Una ESCO ti dice: caro proprietario dell'abitazione, se vuoi, i 40.000 euro per fare l'intervento ce li metto io. Tu la bolletta a fine mese non la paghi più a chi di dovere, la paghi a me, che poi io la giro a loro. E di fatto questo 40% di risparmio, io te ne lascio solo il 20%, perché tu non ci metti neanche una lira, non è giusto che ti tiene tutto il risparmio. Il restante 20% di risparmio fondamentalmente è il guadagno della ESCO. Quindi sono società che vanno a metterci, a investire soldi propri per fare risparmio energetico, e in parte questo risparmio energetico finisce nelle tasche del proprietario dell'abitazione, dell'albergo, dell'immobile, e una parte rimane perché è il giusto guadagno della ESCO stessa, ecco.
Perfetto, sì, anche questa è un po', insomma, che queste notizie girano. A me ogni tanto arriva qualche mail di qualcuno che mi chiede di queste ESCO dove sono, no? Io sapevo che ce n'era una a Torino, ma immagino che adesso si siano espanse un po' dappertutto.
Ma c'è un albo dell'ESCO, però a Padova in Italia hanno preso poco piede perché la legge ancora non le incentiva. Il paese dove sembra che dovrebbero decollare veramente è l'Inghilterra. L'Inghilterra ha fatto una legge molto interessante che di fatto obbliga tutte le aziende di energia elettrica e di calore di fare da ESCO per le abitazioni residenziali, anche quelle in affitto, e di fatto una parte della bolletta poi va a compensare questo investimento. E un po' così come la legge sul conto energia tedesca poi è stato un esempio per tutto il mondo, Alcuni dicono che questa legge per l'ESCO fatta in Inghilterra, che è appena partita, adesso vedremo se funziona, ma se funzionasse potrebbe avere lo stesso beneficio sul fronte del risparmio energetico del conto energia tedesco, che poi abbiamo visto anche in Italia. Di sicuro ancora, ripeto, se ne parla tanto, ma sono piccoline, nessuno le conosce e fanno poco risultato ancora.
Ecco, prendiamo anche questa telefonata. Radio Cooperativa, buonasera.
Sì, buonasera, mi chiamo Andrea. Stavo seguendo la vostra trasmissione alla radio.
Sì.
In merito all'energia rinnovabile. Niente, non so se il numero che voi indicate è per poter parlare con voi o dire un po' quello che si pensa. No,
lei è in diretta in questo momento.
Ah, ecco, allora, oltre le questioni un po' troppo tecniche su conti energia italiani, tedeschi, forse inglese, forse la Romania, quello che verrà, la realtà vera della green economy, un termine un po' troppo anglosassone che tutti fraintendono, come ha detto il signore prima, che non conosco, chiedo scusa,
sì?
È che in generale, anche guardando solo la banalità ad esempio del fotovoltaico o del solare termico, di qualsiasi sia la tecnologia che tende al risparmio energetico, fa lavorare una quantità innumerevole di figure professionali, che siano ingegneri, periti, per un unico impianto, ingegneri, periti, quindi laureati, non laureati, semplici diplomati, tecnici installatori, termoidraulici, consulenti energetici, c'è un mercato del lavoro che ruota attorno all'energia rinnovabile, che è sicuramente, quando si dice green economy, il futuro dell'economia, è veramente il futuro dell'economia, questo è quello che io penso lavorando in questo settore.
Perfetto, io la ringrazio infinitamente del suo intervento e
grazie.
Le auguro una buona serata.
Anche a lei.
Grazie, arrivederci. Sì, in effetti sì. È proprio così, no?
Sì, se
cioè,
posso
io
commentare...
ricordo, se posso fare proprio una chiosa brevissima, ricordo Carla Poli, che è la titolare del centro di ciclo di Bedelago, che avevamo una conferenza, lei mi diceva che con il riciclo potevano sorgere solo nel Veneto 1000 aziende che avrebbero potuto occupare posti. D'altra parte, se andiamo a fare i conti, la terza linea dell'inceneritore di Padova è costata 100 milioni e ha dato posti di lavoro a 60 persone, il centro di riciclo Vedelago costa 5 milioni e ha dato posto di lavoro a 60 persone, quindi c'è un rapporto di 1 a 20. Se vuoi fare però un commento,
no,
Francesco...
No, ma sono d'accordissimo con quello che dici tu e con quello che diceva l'ascoltatore, cioè che un altro delle modalità per passare a un nuovo modello di sviluppo è concentrarci su tutte quelle attività che sono ad alta intensità di lavoro e di lasciar perdere quelle attività che sono ad alta intensità di capitale. E questo può essere declinato in tutti i settori, ma in particolare nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia è molto semplice. Alta intensità di capitale vuol dire nuove palazzine, i palazzinari che poi con quei profitti si vanno a comprare le banche consumando il territorio. Alta intensità di lavoro vuol dire il recupero degli edifici esistenti dove non lavora il palazzinaro, il furbetto del quartierino. Per fare una riqualificazione di un edificio ci lavora appunto l'artigiano, quello che fa il cartongesso, quello che rifà gli impianti, quindi persone che vivono del proprio lavoro, anche liberi professionisti, piccoli imprenditori, ma di sicuro non persone che fanno speculazione finanziaria. Le rinnovabili sono diciamo un settore diffuso. Ricordo che sembra un numero incredibile, sono più di 520.000 gli impianti fotovoltaici allacciati in rete in Italia in questo momento, 520.000. Se qualcuno l'avesse detto 4 anni fa, lo prendevano e lo internavano. 520.000 impianti in tutto il territorio, in tutte le regioni d'Italia, hanno dato lavoro a decine di migliaia di imprese, di progettisti, come diceva il settore, e non sono l'equivalente di una grande centrale nucleare dove magari addirittura il contractor veniva dalla Francia o veniva dalla Russia. Quindi è assolutamente vero. La stessa cosa varrebbe per le opere per la mobilità. Una TAV... rispetto a tante piccole opere, ad esempio per la mobilità per i pendolari, non c'è paragone qual è quella che genera più lavoro. Ecco che allora mi piace tantissimo una frase di Alexander Langer che diceva riparare l'Italia, ma riparare l'Italia lui lo intendeva da un punto di vista ecologista e vale ancora ed è sacrosanto, ma riparare l'Italia vuol dire tanti e tanti e tanti posti di lavoro. Invece di deturpare l'Italia per far speculare qualcuno e far guadagnare sul capitale, ripararla vuol dire invece creare lavoro e dare da mangiare a chi ci lavora, e restituendo anche, se possibile, un po' di bellezza al nostro paese.
C'è un'ultima cosa, siamo arrivati alla fine, ormai da 10 minuti dobbiamo chiudere, ma un'ultima cosa che riguarda anche i costi, perché tu parlavi di tutti questi impianti, no? E hai parlato di conto energia, ma l'obiettivo è chiaramente quello che il fotovoltaico, ma anche il resto delle energie, delle FER, come si chiamano, no? Viaggino poi sulle loro gambe. Ecco, tu che lavori in questo settore, forse puoi darci qualche numero di come è cambiato negli anni il valore e il costo di questi impianti.
Ma è calato tantissimo. Adesso, per parlare di fotovoltaico, nel 2007 un impianto per una villetta residenziale da 3 kW costava 25.000 euro. Oggi il mio vicino di casa, lo stesso impianto da 3 kW, forse anche un po' migliore di quello di qualche anno fa, l'ha pagato meno di 7.000 euro, con l'IVA, con tutto, chiave in mano. Già l'anno prossimo si parla del fatto che un impianto da 3 kW costerà meno di 6.000 euro. Questi sono valori con i quali ormai l'impianto resta in piedi solo per il risparmio energetico che fa, senza andare a chiedere gli incentivi. Tant'è che gli incentivi, tra l'altro, finiranno il mese prossimo, quindi ormai l'era degli incentivi è finita, e io dico anche per fortuna, perché adesso finalmente comincia l'era delle rinnovabili come vero e proprio strumento di risparmio energetico e non di speculazione finanziaria. È stata molto utile questa fase, perché senza questa fase non saremmo arrivati ad avere un impianto che costa 6.000 euro.
Certo.
Ci sono stati degli eccessi che purtroppo erano da evitare, dopodiché però adesso finalmente si possono fare milioni di impianti senza più chiedere il contributo statale. Oggi come oggi c'è ancora una detassazione, ma è una detassazione che allo Stato non costa nulla, perché per detassare un impianto intanto bisogna far emergere questi impianti dal nero e bisogna fare le fatture. Quindi tutto quello che lo Stato guadagna, perché c'è un'emersione dal nero di queste opere, poi lo restituisce con la detassazione, ma il bilancio è positivo. Una delle più grandi opere, ma vere e proprie grandi opere, che è stata fatta negli ultimi 10 anni, perché parliamo anche di cose positive che sono state fatte, è stata la legge sul 55%. Quella ha creato più di 13 miliardi di euro di giro d'affari e per lo Stato non ha comportato quasi nessun costo. E tant'è che questa legge qui, tutti ormai, i sindacati e Confindustria insieme, hanno chiesto con forza qualche mese fa al governo Monti di estenderla fino al 2020, e il governo non si è nemmeno degnato di rispondere. Speriamo che il prossimo governo, quando ce ne sarà uno, riparta da qui. Io ci spero, e teoricamente sulla carta c'è un 2/3 del Parlamento attuale che sarebbe d'accordo su questa cosa. È che non sono d'accordo nel fare un governo assieme, ecco, la butto lì.
Benissimo, bene, noi siamo arrivati ormai verso la fine, allora vi ricordo chi ha partecipato a questa trasmissione. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi Michele Mazzucato, vicepresidente del WWF di Padova, che ci ha portato i moduli per firmare per la legge sull'obiettivo rifiuti zero. Grazie Michele per essere stato con noi.
Buonasera a tutti.
E poi abbiamo avuto il coordinatore del circolo Angelo Vassallo di Ecodem Padova, Francesco Fiore, che è stato non prezioso, molto di più, e che questa sera ci ha insegnato tantissime cose, che io voglio ringraziare in modo veramente molto molto particolare per la sua presenza.
Grazie, grazie a te Mario, è stato veramente un bel dibattito, e alla prossima a tutti, buonasera.
Benissimo, io metto un brano e poi ci saluteremo. Andiamo dai maestri, i Rolling Stones.
Strap right.
E questo era Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. Siamo arrivati alla fine, chiudiamo qui questa puntata. Ringrazio ancora Francesco Fiore per la sua presenza e voi tutti per averci seguito anche questa sera. Vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica sabato pomeriggio, un po' prima delle 3, e sarà disponibile nel podcast di Radio Cooperativa tra un paio di giorni. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre qui a Radio Cooperativa. Con ogni probabilità parleremo dei comuni, di quei comuni di cui parlavo prima, no? Che secondo Legambiente sono 2400, che sono riusciti a produrre il 100% della loro energia elettrica attraverso fonti rinnovabili. Intanto però, prima di arrivare alla prossima settimana, ci sono 2 ore di buona musica con gli amici di Megafon e poi il notturno. Da Mario un saluto affettuoso a voi tutti e buonanotte.